Quel viaggio in Cina, che noi siamo arrivati lì, tutti ci guardavano, la scuola italiana, ma chi sono? Ma questi sono nove, appena nata, ma guarda questa, appena... Abbiamo vinto, ecco lì, la primissima partita a livello internazionale contro l'Egitto. Per noi si pensava di aver vinto veramente la Coppa del Mondo, primo set vinto a livello veramente importante.
Chiamata per Parigi 2024 in collaborazione con Stellantis Autonomi e Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel attraverso il quale raccontiamo le storie degli atleti paralimpici, ma anche di tutte le personalità che lavorano nel mondo paralimpico in vista delle Paralimpiadi di Parigi 2024. Ciao, sono Angelo Andravegliante e vi sto traghettando puntata per puntata, storia per storia, per conoscere più da vicino le persone che sono dietro le casacche da atleti. E in questa nuova puntata affronteremo un nuovo sport che finora non abbiamo avuto modo di incontrare per strada. Sono molto contento perché è uno sport che per la nazionale italiana ha ricevuto recentemente delle onorificenze molto importanti, cioè ricevuto, le ha ottenute sul campo per merito, ma insomma facciamo dire tutto alla nostra ospite, perché alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Giulia Ringhieri. Eccoci
Ciao Andrea, ciao a tutti. Eccoci.
qua, come stai?
Bene, sto bene. In partenza per un nuovo collegiale, quindi ci troviamo in un insomma, in un pre-ritiro, ecco.
Eh sì, perché insomma, chi ovviamente sta ascoltando questo podcast avrà insomma letto sulla grafica la tipologia dello sport, però noi lo
Sì.
vogliamo dire giustamente. Tu sei un atleta di sitting volley, che in
Yes.
realtà nel contesto italiano è emerso molto recentemente in termini comunque di risultati. State facendo la storia recentemente, ma prima di arrivare a tutto questo, perché ne parleremo approfonditamente, partiamo dai tuoi inizi, andiamo a conoscere la tua storia, facciamoci i cavoli tuoi. Tu come ti sei
Va bene.
avvicinata?
Prego, entrate, sono a casa, quindi fatevi.
Sì, ma con la mia solita grazia, io proprio spalanco porte senza
Va bene,
chiedere.
benvenuto allora.
Grazie. E, come ti sei avvicinata al sitting volley?
Allora, io ho sempre giocato a pallavolo fin da quando ero piccolina e non conoscevo la disciplina se non appunto vedendola online da alcune amiche che avevano iniziato a praticarla, amiche ex compagni di squadra di zona in Toscana appunto. È una disciplina, come hai detto te, recente in Italia e sinceramente no, non ne avevo veramente sentito parlare, se no, con poca attenzione, ecco. Ne sono venuta a conoscenza appunto tramite loro, ma loro inizialmente non sapevano niente di me, cioè, o meglio della mia patologia, di cui appunto parleremo. Quindi all'inizio io le studiavo un pochino da lontano. Ecco, questo è stato il mio primo approccio.
Ma da lontano perché non eri molto interessata a quella roba lì?
Esatto, perché prima di tutto diciamo che il sitting volley si gioca seduti a terra, quindi io vengo dal mondo pallavolistico, quindi col salto, col movimento nello spazio chiaramente in modo diverso, con lo scatto, la rincorsa, eccetera. Il salto è chiaramente il culmine poi della schiacciata e il sitting volley si gioca seduti a terra, quindi per chi non conosce la disciplina o chi la vedrà. Si gioca sempre 6 contro 6, ma c'è uno scivolamento e un movimento diverso dalla pallavolo classica. Non c'è il salto, che insomma, rispetto
Sì, le
alla di
leva.
pallavolo,
Sì, però le schiacciate ci sono lo stesso perché
ma voglia.
ovviamente la rete è portata a fil terreno.
Sì, è più bassa, per le donne è 1,5 m, uomini è un pochino più alta, il campo è un pochino più piccolo, ma si gioca sempre 6 contro 6 sedute a terra. Quindi io vedo 6 sedute a terra e dico, ok, né io gioco a pallavolo, comunque nella mia storia, che poi appunto vi racconterò, ha giocato un ruolo molto particolare, il ruolo della pallavolo, forse era il settimo ruolo. Quello che è, insomma, il settimo giocatore, come in una formazione di pallavolo. E quindi, sinceramente, all'inizio, ecco, non ero convintissima. Poi mi siedo a terra e da lì riparte tutta la storia.
Ecco, allora, a noi non piace molto addentrarci nella disabilità in questione degli atleti paralimpici, ci piace giusto accennarlo perché non
Sì,
ci vogliamo
giusto.
soffermare sulla persona, perché prima della disabilità e ancora prima dell'atleta viene la persona.
Oh,
Ah!
ospite il gatto.
Per chi stesse ascoltando, all'improvviso, su Spotify,
Sì.
all'improvviso in video è comparso un gatto. Ma per farti
Gatto.
sentire meno sola, tu sappi che in questo momento io ho un gatto che mi sta dormendo sulle gambe.
Bellissimo.
Faccio questa rivelazione. Ogni puntata la mia gatta mi dorme
Ah,
sulle
vedi?
gambe. Sì. No, ma non sto scherzando. Adesso per gli amanti dei gatti lo faccio vedere il gatto nel video. Eccolo qui.
Sì, anche te hai un aneddoto.
Sì.
Ah, guarda, bello.
La mia gatta mi accompagna puntata per puntata. E comunque dicevo, dopo questo breve
Sì.
intermezzo, tra l'altro bel gatto, e, come si chiama?
Milù è una femmina.
Oh, che bella, la mia Clio.
Scusate,
Vabbè, ma di queste cose, vedi?
abbiamo...
Sitting volley, uno pensa che la partecipazione a questa disciplina sportiva è riservata solo alle persone magari che sono su carrozzina, no? Invece tu non hai una disabilità legata, no, magari
A
alla
questo, certo.
disabilità degli arti inferiori.
Sì, ho fatto riferimento chiaramente alla patologia perché per la mia vita ha diviso due fasi sicuramente importanti e anche perché, come dicevi te, il sitting volley non è legato strettamente a un ausilio o a poche disabilità, magari un piccolo segmento, ma abbraccia veramente disabilità degli arti inferiori, degli arti superiori. La nostra squadra, ad esempio, la particolarità, si gioca a pallavolo con ragazze che hanno alcune disabilità di arti superiori e ti dico che giocano meglio di me a pallavolo. E quindi non si usano appunto carrozzine, ma è libero, si sta seduti a terra liberamente. Alcune, per esempio, il nostro libero usa una protesi perché ha un'amputazione, ha un arto superiore e usa una protesi speciale con una specie di non molla, ma di appoggio al posto della mano in cui si spinge, perché nel sitting volley c'è appunto uno scivolamento a terra e usiamo i polsi, la mano anche per spingersi e lei usa questa protesi e questa mano a forma di paletta, noi la chiamiamo la paletta, questo braccio che gira
Nel
costantemente
senso che ve lo
e
passate, che cos'è?
sì, è
Tipo
un'arma.
gli indiani
No, e
con la
lei
pipa,
è
tipo.
libero, se ci pensi, comunque un ruolo fondamentale, è la prima palla quasi sempre che tocca, o comunque è quella che ci dà la sicurezza, il senso della misura nella parte posteriore del campo. Quindi, insomma, è un ruolo molto importante e lei ha una disabilità di mano e gioca a pallavolo. Ha un braccio amputato. Quindi è molto molto interessante come disciplina.
Sì, se poi posso dire il nome della tua patologia.
Certo, già, perché poi in tutto questo c'è anche chi ha quattro arti e magari ha
Sì,
qualcos'altro.
infatti tu hai la sclerosi multipla
Sì.
e questo a me fa comprendere che il sitting volley è uno sport molto inclusivo, nel senso che come anche altri sport paralimpici, per dire il tiro con l'arco oppure permette a gare di persone con disabilità contro persone normodotate. Cioè, alla fine le Paralimpiadi o comunque i giochi paralimpici e le discipline paralimpiche permettono veramente di garantire un'attività sportiva a tutti, ovviamente poi ci sono le categorie funzionali che appunto classificano gli atleti in base al grado di disabilità. Però, per esempio, il sitting volley permette, apre le porte veramente a tante persone, e questo, secondo me, permette anche a una nazionale, o comunque anche alle società di club, di allenare tanti possibili campioni e tante possibili campionesse. Perché comunque poi, alla fine, tu puoi raccogliere veramente tante persone che si possono avvicinare a questo sport. Può essere stato questo, no, il fattore che ha permesso alla nazionale italiana femminile di emergere così rapidamente, cioè il fatto di ritrovarsi con tante atlete che si sono rivelate comunque, che vi siete rivelate comunque, insomma, importanti per i recenti risultati.
Allora, sì, hai toccato sicuramente un punto importante. Allora, le basi tecniche sono importanti, quindi diverse venivano dal mondo pallavolistico, quello sì, però creare, far crescere un movimento italiano con club sparsi in giro per l'Italia e soprattutto aperti e accoglienti a persone con e senza disabilità, perché la cosa bella che hai detto anche te, la cosa interessante di questo sport è che a livello di club possono giocare, partecipare e poi partecipare al campionato stesso persone senza disabilità. Quindi la squadra è mista, c'è un obbligo chiaramente in campo, poi dipende dai tornei, dai campionati, di tenere due persone con un grado di disabilità, tre chiaramente, però gli altri tre no. Quindi questo ha permesso anche per noi di allenarci sicuramente con tante persone, persone di livello, persone che hanno giocato, ragazzi, ragazze, maschi, femmine, e perché veramente è molto recente l'arrivo del sitting volley in Italia e la cosa incredibile che è stata per la nostra squadra è questa crescita esponenziale in pochissimi anni. Il supporto dei club e delle persone che ci hanno fatto crescere e ha alimentato questo movimento, è bello, è molto interessante. Io chiunque vedo lo metto seduto a terra perché anche te ti puoi giocare a sitting volley.
No, infatti, allora, noi prima ci siamo soffermati sul fatto che all'inizio tu guardavi questo sport da lontano e dicevi, non sono molto interessata. Cos'è che invece ti ha fatto cambiare idea?
Allora, la mia passione è smisurata per lo sport, per la curiosità, mi piace tanto, mi eccita tanto iniziare a, quando scopro qualcosa di nuovo, iniziare qualcosa di nuovo, sono una che si butta tanto. Però quella cosa toccava sinceramente un ambito molto profondo della mia vita. Io ho ricevuto una diagnosi di sclerosi multipla a 21 anni. Una delle prime cose che ho detto al neurologo è stato non mi toccare la palla a volo perché scappo, cioè non lo so cosa faccio, ma non, su quello sono stata molto ferma. Sono una ragazza abbastanza disciplinata e pacata, ma su magari dovuto agli anni di sport che ti dà una certa disciplina, ma non ne ho sentito veramente ragione. Ci siamo anche un po' scontrati, ci sono stati dei momenti di alti e bassi, ma sono. Pallavolo e lo sport mi ha salvato e fatto rimanere un po' la Giulia che era anche prima. Ora scusa, insomma, l'allontanamento
No,
dal
no, no, no,
tema.
il podcast è il tuo, quindi è giusto così.
Quindi, sinceramente, lo dico spesso, all'inizio era un permettere alla malattia di mettermi seduta, cioè la vedevo come una cosa negativa. Te, io che ho sempre giocato e lottato per giocare contro tutti, i genitori magari preoccupati, il neurologo, ma ce la fai, non ce la fai giocare a pallavolo, eh? E te mi metti seduta a terra? No, non ci siamo. E in realtà poi, insomma, ho cambiato punto di vista, grazie a due ragazze. Sara e Giulia, in particolare Sara, con la quale avevo giocato a Pisa negli anni passati per club, a pallavolo. Ho iniziato da poco a giocare a sitting insieme a Giulia e sono diventati l'attaccante e il palleggiatore titolare della nazionale. E quindi Un po' per amicizia, un po' per... ma sì, ero in una nuova fase della mia vita, magari un pochino più grande. Avevo, insomma, affrontato una gravidanza, quindi probabilmente anche una fase nuova di maturazione nella mia vita. E ho detto, vabbè, proviamo. Tanto io mi sono fermata con lo sport solo i 9 mesi di gravidanza, poi ho ripreso subito. Quindi provare alla fine qualcosa di nuovo, alla fine gli ho dato una chance, ecco.
E la chance mi sembra che insomma ti ha dato anche delle grandi soddisfazioni, visto che tu
Diciamo che
sei.
non ho, mi sono più fermata, sì.
Tu quando hai iniziato precisamente? In che anno?
2016.
Oh, allora, 2016-2024, ok?
Sì.
Tu sei stata una di quelle che, prima volta nella storia italiana, la nazionale italiana di sitting volley alle Paralimpiadi. Parliamo delle Paralimpiadi di Tokyo 2021,
Tokyo.
quindi ha fatto una notizia che ha
La storia.
fatto. Sì, infatti andremo anche lì
Sì.
a raccontare quella roba lì, ma prima di tutto, in questo lasso di tempo, mi viene da chiederti qual è l'aneddoto più bello che porti con te. Di questo tuo percorso fatto finora, che può essere anche
Oddio.
divertente, amorevole, anche un momento di difficoltà, cioè l'aneddoto che tu dici.
Cioè, aiuto, tantissimi. No, perché hai toccato già tre cose divertenti, che ne so, romantico e disperato. Tutti l'abbiamo
Raccontarmeli.
toccati.
Puoi raccontarmi tutti gli aneddoti che vuoi.
Ma, senti, il primo che mi è venuto un pochino più così che ricordo vivo. A parte, allora, la primissima volta che ho lasciato il mio bambino per andare al primo ritiro con la nazionale, primissimo, ero davvero emozionata, ma è stata una duplice emozione perché io ho lasciato un bambino di 7 mesi, 6-7 mesi, per andare a Torino, prima volta che lo lasciavo, e mi ricordo veramente, cioè, un distacco, no, da questo fagotto. E dire, Giulia, stai riprendendo in mano la tua vita da un altro punto di vista, stai affrontando finalmente a cuore aperto lo sport da un altro punto di vista e dai una chance. Quando io, la mia chance era essere una mamma in quel momento, no? Non la voglio buttare troppo sul filosofico, ma è quello che ho vissuto. Mi sono sentita veramente tirata da due parti, ma credo che una mamma in quel momento senta qual è la cosa giusta per lei, quindi sono partita. E la sensazione, cioè il primo aneddoto grosso è chiaramente lasciarlo dopo, tipo, chiaramente parte a bomba, ritiro, squadra, ragazze, fantastico. Mi propongono, cioè ci propongono di partecipare alla prima qualificazione, primo, anzi, ultimo torneo di qualificazione per Rio 2016. Quindi, sì, cavolo. Un attimo, prendiamo le misure. Invece no, pronti via, si va in Cina. Marzo si va in Cina, ci sei? Ah, 20 giorni! Quindi, diciamo, il primo aneddoto è il bambino col biberon al babbo e nonni e io in Cina 20 giorni per preparare la prima qualificazione. Cioè,
deve essere stato anche stressante perché oggettivamente per qualsiasi genitore deve
un
essere
genitore
comunque.
giovane che affronta cioè, sì, non lo so, questi sono i primissimi ricordi del mio inizio. Quindi questa gestione di un bambino piccolissimo che ora è diventato chiaramente un super tifoso perché lui è cresciuto veramente con me in questa esperienza, in queste avventure che abbiamo fatto. Da lì sono nate veramente tante avventure, da quel viaggio in Cina, noi siamo arrivati lì, tutti ci guardavano, la squadra italiana, ma chi sono? Ma queste sono nuove, appena nata, ma guarda questa, appena... Abbiamo vinto, ecco lì, la primissima partita a livello internazionale contro l'Egitto, per noi si pensava di aver vinto veramente la Coppa del Mondo, primo set vinto a livello veramente importante. Bellissimo, all'inizio veramente ci ha dato una carica enorme, da lì è iniziato proprio.
Da lì non vi siete più fermate, possiamo
No, non
dire. Cioè, non
siamo
siete riuscite ad
fermate.
andare, andate, non siete riuscite ad andare a Rio, però siete riuscite poi ad andare a Tokyo. Ok,
Sì,
quindi.
peccato che il Covid ci ha fatto lo scherzetto un attimo, però
Guarda, ma
quello che
per.
vabbè, per tutti, chiaramente.
No, infatti la cosa, diciamo, tra virgolette, che a me dispiace molto del podcast in questo momento, intanto, ecco, per chi sta guardando vedrà che adesso è il
Ah,
mio
infatti
gigatto.
mi sembrava un'ombra.
Sì, ormai i gatti prendono il
Alla
sopravvento.
fine faremo vedere il viso, le presenteremo, però alla fine.
Alla fine, diamo questa chicca. La cosa che sto notando è che purtroppo ovviamente il racconto delle Paralimpiadi di Tokyo 2021 manca sempre, no, il racconto in relazione con il pubblico, cioè si sentiva
Sì.
molto l'assenza. Io non mi voglio tanto concentrare su questo, quanto su quello che non è mai stato raccontato delle Paralimpiadi, cioè abbiamo visto, voi siete andate alle Paralimpiadi, siete arrivate seste. Se non ricordo male, quelle Paralimpiadi sono state vinte dagli Stati Uniti, la seconda posizione della Cina e la terza invece
Brasile.
Brasile. Oh, mi ricordavo quasi tutto. ok, allora, noi sappiamo tutto questo, vi abbiamo visto, abbiamo notato i risultati, ma cos'è successo fuori dalla televisione? Nel senso, ci sono anche in questo caso aneddoti della vostra vita alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 divertenti che possono rappresentare, raffigurare il clima che la nazionale italiana ha vissuto lì. Mi piace molto andare a conoscere quello che noi non sappiamo, cioè sappiamo i risultati. Però io voglio conoscere le persone, no? Come magari vi caricavate prima di una partita? Quali sono state anche come dire, le motivazioni, no? Che vi davate l'un l'altra per gareggiare, tra virgolette, durante tutti i vari match?
Allora, discorso ampio, nel senso, la nostra forza in questi anni, vabbè, la tecnica, super allenatore, ex del Brasile, sicuramente il contesto, lo staff, la federazione, tutto ci ha supportato, ma il gruppo è stato l'asso, perché siamo sempre state molto affiatate, siamo cresciute da zero, da un niente, veramente eravamo niente, cioè, non esisteva la nazionale italiana. Quindi, oltre a tutto quello che ti ho detto prima, poi, noi abbiamo vissuto veramente come il mio bambino, siamo cresciute, sentito un po' così. E quindi, il nostro grande affiatamento durante il Covid ci ha permesso di sostenerci nello sperare di questa partenza, no? Quindi tutti i vari tamponi fino a 24 ore prima, la partenza, l'allenamento fatto insieme verso Tokyo online. Chiaramente il paradosso è stato in un momento di molta difficoltà, di alta difficoltà, la cosa positiva è che ci ha unito molto nel sostenerci e per guadagnarci di nuovo questa partenza. È stata quasi un riguadagnarsela, no? La partenza per Tokyo. Una volta là, allora non è stato semplice perché è come se questa finestra temporale di Tokyo, bellissima, ma per noi è stata enorme. Nel senso, è stata, non ti dico devastante, ma molto sentita. Nel senso che comunque noi, con un'esperienza relativamente giovane, di un livello di professionismo importante, una primissima esperienza, la prima squadra che si qualifica nella storia, ragazze giovani, ragazze meno giovani, insomma, il fattore emotivo purtroppo ha giocato un po', ti dico la verità. Eravamo come, non ti dico un'altra squadra, però l'abbiamo subita un po',
La
questa un
pressione, la
po' l'ansia di
responsabilità.
sì, un pochino sì. Dovevamo ancora fare qualche passo di crescita da quel punto di vista. Poi abbiamo fatto la nostra bellissima figura perché, nonostante partite molto difficili con nazionali, sicuramente un passo avanti, ci siamo sempre portati a casa almeno un set o due, e questo vuol dire che la squadra c'è, che dà segnali e che dà futuro, come poi è stato. Però sicuramente la gestione emotiva ci ha messo un po' in difficoltà. Questo non vuol dire che prima della gara anzi, abbiamo provato a sostenerci, a prepararci, un paio di canzoni di rito che cantavamo tutti insieme,
Tipo?
momenti.
Io adesso voglio saperlo.
Allora, sì, no, è un po' di parte, però perché ci ha portato bene in una finale e poi era partito, sai, nel frattempo la saga quella del professore di Tokyo,
Ah,
canzone
di
carta, la canzone è Bella Ciao, in mille versioni diverse, e ci caricava, ci ha portato bene all'Europeo prima. E in quel periodo lì si ascoltava questa Bella Ciao, e poi tra l'altro viene anche trasmessa spesso a livello internazionale o europeo, perché è conosciuta in tutto il mondo, in tutti i paesi.
Sì,
Quindi
credo che abbiano fatto anche un adattamento in Giappone, se non ricordo
sì,
male, di
ci sono
quella serie
mille
TV.
versioni, sì.
Quindi era anche.
Quella era, sì, è stata una canzone che ci ha accompagnato per un po'. E allora, il nostro coach, ma insomma il nostro stile era di muoverci sempre tutte insieme. Cioè, praticamente la squadra italiana era come non so, un'onda continua che girava sempre tutta insieme. E quindi l'affiatamento, l'idea lo è stata, di stare sempre insieme, mangiare insieme, avere momenti sì di riposo, ma poi di condivisione insieme. E questi sono i punti fondamentali che ci portiamo poi avanti in tutti i tornei. Però dopo Tokyo c'è stata questa intuizione quindi di proporci un mental coach. Quindi da lì, insomma, siamo sostenute da anche una figura che per un atleta è importante.
A ogni puntata, bene o male, esce sempre fuori lo psicologo dello sport. Io ne sono molto contento
Ah sì?
perché, sì, perché, bene o male, quasi tutti gli atleti mi raccontano dell'importanza di avere appunto uno psicologo accanto a loro perché oggettivamente lo sport comunque richiede tante, tante energie mentali, molte di più di quelle che magari le persone vogliono, insomma, credere, perché uno pensa che semplicemente uno sportivo è una macchina fatta dei risultati, ma in realtà la mente gioca un aspetto molto fondamentale in tutto, anche nel mondo.
Poi chiaramente noi siamo ragazze che ora quasi tutte lavorano, ora pensavo all'università, perché veramente in questi anni siamo cresciute come una famiglia. Chi studiava, poi adesso si è laureato, ha trovato lavoro, chi si è sposato, chi, insomma, sono stati anni incredibili. Ti volevo dire che qua a casa noi ci comportiamo come atlete a tutto tondo, come se fosse veramente il nostro primo, e lo è, la nostra prima priorità, ma dobbiamo gestire il lavoro, lo studio, cioè non c'è solo lo sport nella nostra vita. Quindi la gestione poi di tutto, cioè dei momenti in cui ti senti un pochino più affaticata, dei momenti, problemi familiari, non problemi, ma insomma una famiglia da gestire. Come ogni fase della vita, insomma, la laurea o il momento più stressante, abbiamo passato momenti molto particolari e sotto stress, da tanti punti di vista. Devo dire che però avere una squadra, cioè il gioco di squadra, è veramente qualcosa in più. Ti regala veramente quegli sguardi che ti capisci veramente al volo, come in campo.
Mi dai l'occasione per dire che nel mondo paralimpico purtroppo molte persone devono, diciamo, alternarsi tra lavoro, scuola, università e insomma, disciplina sportiva, perché
Sì.
appunto come accade in altri sport definiti minori, tra virgolette, non sempre appunto fare questi sport garantisce delle entrate tali da poter fare solo quello nella vita. Questo aprirebbe tante altre argomentazioni, però mi pare bene un attimo sottolinearlo perché comunque di fronte abbiamo comunque delle atlete che devono gestire moltissimo la propria vita privata per riuscire comunque a rendere sempre al top
Oltre
durante.
la gestione, non per buttarla sul pietoso, ma di una patologia, che la mia altalenante, cioè dipende chiaramente dal contesto, dal tipo di patologia. La mia in questi anni non è stata sempre uguale, quindi
È un
vada a
equilibrio,
sapere.
è una ricerca di un equilibrio costante,
Bravo, assolutamente.
praticamente. Allora, restando un attimo alle Paralimpiadi,
Sì.
sono curioso di una roba. Quando hai saputo che saresti andata alle Paralimpiadi per la prima volta, no? Sapendo che tu all'inizio comunque guardavi il sitting volley con distacco, non eri molto interessata, hai ricevuto la chiamata delle Paralimpiadi. Che emozione hai provato?
Vabbè, oltre l'orgoglio, ma con la sensazione di ecco, mi messo in difficoltà,
No,
che sto andando a ricercare quelle.
vabbè, immagino che comunque sicuramente sarà stata una situazione anche abbastanza. Io le immagino sempre liberatorie, no? Quando ti chiamano e ti dicono: senti, vai alle Paralimpiadi. Io,
No, è
cioè,
stato
se.
incredibile sicuramente quella sensazione, sì, liberatoria, di entusiasmo, di occasione unica, di sogno. Noi veramente, per noi era qualcosa di impossibile, era lontanissimo, lontanissimo. È stato bellissimo la qualificazione i 2 anni precedenti all'Europeo, che abbiamo vinto appunto la medaglia d'argento che ci ha permesso il pass. Lì veramente quella sensazione di toccare qualcosa che era un sogno, qualcosa che di impercettibile proprio. E per quanto mi riguarda, il coraggio di aver portato avanti con forza le mie scelte, cioè quello che trasmetterò anche a mio figlio, a chi incontrerò, anche a tanti ragazzi, è di credere fermamente in quello che si sente proprio in. Sembra veramente una banalità, ma quando hai quel sesto senso che ti spinge a credere e andare avanti agli sguardi anche degli altri genitori, che io con un bambino piccolo, ad esempio, spesso ho affrontato, tipo Giulia, ma come? Che ne so, nido, asilo, io comunico che non ci sarò per un tot, allora magari, scusa, magari se ho bisogno ti chiamo dalla Giulia. Cioè, l'organizzazione, nonni, zii, amici, e essere vista come questa è matta, cioè fa una cosa perché in cui non ci si credeva, il sitting, la squadra, sì, si va a divertire, ma si va a giocare a pallavolo, invece no, noi ci abbiamo creduto fermamente e tutti i miei sacrifici, tutti gli sguardi subiti e tutto quello che c'è stato. Adesso non lo rinfaccio, però lo porto con orgoglio e lo trasmetterò a mio figlio per credere veramente in quello che vuole fare. Ci sbatterà la testa. Noi, che ne so, Tokyo ce l'abbiamo sbattuta perché è stato un bel gradino di crescita per noi, ma adesso abbiamo una seconda chance. Tra l'altro, cioè, altra cosa bellissima da trasmettere, la vita ti può dare una seconda chance, sbagli? Oppure va male, chi si aspettava di avere un'altra opportunità? Prendiamocela, cioè, a parte godiamocela adesso, perché ora parleremo magari di Parigi, che si apre un altro capitolo.
No, infatti
Questa carica che senti adesso è viva veramente in tutti noi. Prima eravamo delle agnelline, adesso.
Sì, immagino che appunto a Tokyo siete arrivate. Oddio, che cos'è questa roba?
Sì,
Cos'è questo
emozionata, ma la
mondo?
cerimonia d'apertura,
Una mensa.
Sì, bellissimo. No, da lì, esatto, ma dalle cagate enormi, cioè tipo, come hai detto te, la mensa o un letto a forma di carta, perché in Giappone c'erano tutte queste cose, no, sul risparmio
Guarda,
ecologico.
io ne approfitto per dire che abbiamo avuto con Simone Barlam un aneddoto molto divertente riguardanti i letti di carta, quindi io
Sì.
consiglio
Credo
eventualmente
che
se...
tutti l'abbiano rotto in qualche modo.
Allora,
Vabbè.
io ammetto che molte volte ho cercato di scoprire qualcosa di queste Paralimpiadi di Tokyo perché io me le immagino come le Olimpiadi no ipertecnologiche, per dire, sempre del nuoto paralimpico, Monica Boggioni ci ha raccontato che quando si vinceva una medaglia a bordo vasca si illuminava tipo una lucetta, ok? Che ti faceva capire qual era la medaglia che avevi vinto, quindi fighissimo questa cosa. Poi ovviamente i letti, immagino che anche per voi, no, che al di là di tutto vi interfacciate con le Paralimpiadi per la prima volta, però vi interfacciate con questi giochi in un paese dove tutto diventa quasi divertente da vivere in qualche modo. Cioè, i
Sì,
giapponesi usano le tecnologie
giapponesi
in maniera...
meravigliosi. No, cioè, aneddoti. Allora, io personalmente mi hai fatto ricordare aprire delle finestre ai giapponesi. Allora, io ci tornerei domani in Giappone, è un viaggio che consiglio a tutti, tutti quelli che incontro. Il Giappone è un viaggio che ti lascia un segno da fare nella vita. Detto questo, i giapponesi sono super accoglienti, dei pazzi scatenati, ma sempre sorridenti, sempre gentilissimi, super accoglienti. Quindi noi arrivavamo e c'erano tutte queste veramente ragazzini, ragazze che ti salutavano in ogni... ti si inchinavano e ti salutavano e tiravano il cosino e te lo regalavano. Io avrò rubato un centinaio di origami bellissimi che uso come segno posto, ma ha detto ogni tipo, no, no, non puoi capire, facevano le cose mignon, le cose più grandi, la capacità di creare questi oggetti, e, insomma, quindi, le trovavi a mensa, le trovavi in giro, oh, origami, vai. Vabbè. Quindi questo è stato un bel ricordo, le persone, assolutamente. Ecco, diciamo che i giapponesi che hanno questa organizzazione super, super precisa, fanno molto ridere perché evidentemente c'è una super divisione di compiti. Se uno non sbaglia, insomma, se salta un tasto, cioè, pensa a tutta la catena dopo in tilt, cioè vanno in tilt, cioè, proprio vedi che vanno in panico perché cioè, per loro il problema... Non può saltare il tilt, sai,
Certo.
tipo, c'è il tilt, c'è il tilt. Sono no, troppo belli. Veramente il Giappone è un
Invece,
paese
senti,
veramente accogliente.
una cosa che mi è capitato anche di capire, questa volta con Martina, mi piace anche citare i podcast precedenti, perché mi permette anche di collegare le vostre storie tra voi. Cioè, sapere che comunque appartenete a sport diversi, però alla fine siete come uniti da un filo sottile, perché per
Sì,
esempio...
anche perché c'era il momento di ritrovo in Casa Italia, momenti in cui abbiamo visto anche delle gare molto importanti insieme, sono dei bellissimi ricordi.
E io voglio proprio arrivare a questo, perché Martina Caironi, per esempio, nel suo podcast ci ha raccontato la bellezza della mensa, dove cioè, ti permette questo luogo magico, per come lei me l'ha descritto, di incontrare persone delle altre nazionalità, cioè non c'è più la rivalità da campo e quindi
Sì.
durante la mensa tu puoi andare a conoscere persone di altre nazioni. A voi è capitato di stringere legami, a voi però insomma precisamente per te, ti è capitato di stringere legami con atlete e atleti di altre nazionalità?
Sì, sicuramente la mensa è un bel momento di scambio e di incontro. Soprattutto quando finalmente vedi anche altre discipline, perché comunque noi conosciamo le squadre di riferimento alle nostre, in altri tornei, eccetera, ma anche quando, cioè, finalmente ti approcci e magari conosci quell'atleta che segui, che hai visto. oltre che italiano, anche estero. E no, vabbè, la bellezza delle Paralimpiadi è dall'australiano appunto al cinese. Bellissima casa dell'Australia, piena di koala, canguri, tutta allestita. Sembrava non una giungla, insomma, però sembrava di stare in Australia. Siamo andati a vederla anche, no? A curiosare in altre nazionalità. E quindi ognuno dava un tocco un pochino più personale, no? E comunque, sì, a parte lo scambio assolutamente culturale, ma anche culinario, direi, perché
Oh,
sinceramente alla mensa
finalmente.
l'hamburger.
Allora, in che senso? Che cibarie vi hanno fatto assaggiare?
Di tutto. No, c'era l'angolo un pochino più europeo, ma tantissime cose orientali. Cioè, alla fine trovi cose veramente di tutto il mondo. Poi in Giappone, non so se sei un amante, ma
Cioè, è il vero
qualcuno non ha
sushi.
visto lo sguardo, ma no, abbiamo mangiato bene, più che altro appunto. Vabbè, poi insomma, a noi il cibo orientale piace, ma anche un po' la scoperta di piatti e di abitudini diverse.
Oh, adesso prossimamente passerete dalla cucina giapponese alla cucina francese, perché recentemente, alla fine del 2023, ottobre, se non ricordo male, avete, come dire, nel tempo libero, avete vinto gli europei che vi
Ah, si
hanno.
passava di là, no,
Sì.
verso Venezia. Quasi
Dite, ma gareggiamo.
quasi.
E quella vittoria vi ha garantito il pass per Parigi 2024. Tu sei sicuro comunque che ci andrai, no? Cioè, sei già sicura che fai parte della formazione che andrà a Parigi, giusto?
Ti prego, non farmi queste domande.
No, allora,
Sì.
io lo dico sempre perché ovviamente ogni sport ha un modo diverso, no, di scegliere le persone che poi vanno a Parigi, c'è chi magari riceve le chiamate dopo, cioè nel senso ci sono degli sport che magari tu ottieni il pass, ma non è un pass tecnicamente nominativo, ma è un pass per la disciplina sportiva.
Sì,
Quindi per non
no,
saperne
chiaramente per
leggere né
noi
scrivere.
è così, è un pass per la disciplina, abbiamo un nucleo di 14 persone e partiranno in 12. Però ora.
No, non diciamo niente. Per quanto riguarda Parigi 2024, tu che Paralimpiadi ti aspetti per il sitting volley?
Allora. La Francia conosce da pochissimo il sitting, perché la squadra è stata creata da pochi anni, quindi da loro non c'è esperienza. Sono molto entusiasti perché, anzi, stanno sicuramente crescendo, forse la parte più la nazionale maschile un pochino più avanti. Quindi sicuramente c'è tanto entusiasmo verso questa nuova disciplina che stanno portando avanti da pochi anni, quindi mi sembra un po' di rivivere noi i primi tempi. Quindi la Francia è una squadra da battere, ecco, questo è il
Avete
primo.
già puntato.
Sì. Quindi sappiamo che appunto ci sarà. Cosa mi aspetto
Allora, io l'ho presa un po' alla larga, però in realtà io vorrei anche sapere, se è possibile, data la mia curiosità, se vi siete dati un obiettivo, perché obiettivamente avete portato a casa uno storico sesto posto a Tokyo 2021. Avete vinto un europeo dopo che comunque in due edizioni precedenti avete comunque vinto due argenti e adesso avete vinto l'europeo, non vi potete più nascondere ormai. Quindi io
No,
immagino
certo.
che comunque a livello sportivo volete puntare in alto. È vero questa cosa? È una mia sensazione? Non si può dire perché
No.
sennò porta sfiga?
No, no, evitiamo sfighe, non sfighe, si scherza, noi siamo gli artefici e basta, ma l'europeo ci ha. Ecco, lì è stato l'altro gradino importante per la nostra squadra perché abbiamo lì veramente abbiamo sa siamo cresciute, abbiamo gestito una pressione importante perché siamo partite da favorite e non sempre questo no? Ti fa giocare a cuor leggero, anzi, hai una grande responsabilità. Prima volta in Italia, una qualificazione alle porte, insomma, tante aspettative, però ecco lì abbiamo dimostrato di essere cresciute come squadra, abbiamo gestito una semifinale difficilissima. Tirata, vinta 15-13, quinto set, non puoi capire, si perdeva 2-0, tipo, quindi europeo si vedeva già cestinato. Presa veramente con tanta lotta e forza, arrivati in finale, e lì non c'è stata storia, e quella è stata un'altra fase importante della nostra squadra. Ora ci siamo un po' riposate, è partito il 2024, come ti ho detto, sono in partenza, abbiamo già fatto un altro ritiro e sì, è quello l'obiettivo, sicuramente di fare meglio rispetto al Giappone. E visto la grande opportunità della seconda volta, e della consapevolezza che ti dà una seconda volta nell'affrontare certe dinamiche, questa consapevolezza trasformarla in qualche punto in più e divertirci, giocare a vincere e godercela e andare via senza rimpianti, perché il Giappone ci ha lasciato un pochino d'amaro in bocca. Io voglio andare via da lì senza senza rimpianti, insomma, senza con un buon sapore, che sia il sapore della baguette, che sia il sapore del formaggio francese più famoso del mondo, io voglio andare via da Parigi.
Ecco, ma tra voi e i risultati comunque ci sono diverse squadre. Ora, abbiamo parlato della Francia, ma per chi non lo sapesse, quali sono tecnicamente a livello mondiale le squadre da tenere veramente d'occhio?
Sì.
Ovviamente tutte sono da tenere d'occhio, però quali sono quelle al momento nel
No,
ranking
infatti sono
mondiale?
rimasta anch'io un pochino vaga perché andremo a affrontare veramente delle grandi nazionali. Gli Stati Uniti, veramente campionesse, hanno un sistema di allenamento, di organizzazione veramente top. La Cina, paese sempre temuto, con un gioco diverso, scattanti, veloci, veramente fanno delle acrobazie incredibili. Canada, Brasile, due squadre più alla nostra portata, sempre grandissime nazionali, veramente stanno facendo un lavoro enorme, molto molto importante. Noi siamo andate laggiù negli anni scorsi a allenarci sia con il Brasile nella preparazione per l'Europeo, sia col Canada. E siamo in un ottimo rapporto, poi vabbè, in campo è chiaramente diverso. Il nostro allenatore è un ex olimpionico di pallavolo brasiliana che ha portato, ecco, questo è un bel aneddoto. Scusa, faccio una parentesi.
Vai come vuoi, guarda.
Nostro allenatore centrale della nazionale brasiliana ha vinto due medaglie olimpiche con la nazionale brasiliana. Lui lo dice sempre, si sente ancora un giocatore. Fa l'allenatore, ma lui, il giocatore che è lui, fa sempre capolino. E ti dico più di una volta, sicuramente la prima per noi è stata quella più emozionante, in un torneo importante, alcuni pre-gara, spesso no, ci troviamo, parliamo, si mette seduto in mezzo a noi, facciamo chiaramente un momento di riflessione, oltre alla parte tecnica. E un giorno arriva e dalla tasca tira fuori una scatolina, una scatoletta, insomma, due scatolette. Ci ha portato le due medaglie olimpiche. Ce l'ha data in mano, ce la siamo passata, ce la siamo guardata. Porca miseria, questa è una medaglia olimpica. Che emozione. Parliamo con un uomo che, insomma, ha
E poi
vissuto.
Sono
Ha
pure
vissuto
pesanti le
le
medaglie.
Olimpiadi Berlino e Barcellona, se non una terza, neanche, non mi ricordo, e poi ha portato, si è avvicinato al sitting volley e ha portato la nazionale maschile e femminile ad altissimi livelli. Poi è arrivato in Italia, però ci ha veramente trasmesso quell'entusiasmo iniziale che ci serviva. Ora siamo in un'altra fase, magari. Però ecco. Le sue medaglie sono state un momento di raccoglimento molto sentito, ecco. Sai, eravamo come delle bambine, non so,
Eh no, perché immagino
con
che
qualcosa di così prezioso, no?
averle in mano è come dire: ah, le voglio anch'io quelle robe lì.
Sì.
Cioè, saranno mie. E poi magari ti vai a trafugare quelle proprio del tuo coach.
Sì,
Dicendo: le ho prese a
mamma
Tokyo, mi vado a
mia. Ma
trafugare
infatti
delle
si diceva,
tue
te sei matto, ma chiudere in cassaforte, ma le porti a giro.
Guarda, noi abbiamo avuto, diciamo, la possibilità di toccare con mano quelle di Martina Caironi. Ed effettivamente una cosa che ho notato è che sono veramente pesanti, cioè anche proprio da portare al collo, quindi non solo è una responsabilità importante essere lì, no, a vincerle, ma proprio sono pesanti proprio da portare, nel senso io mi immagino proprio che, chi lo sa, poi magari ci risentiremo dopo Parigi se tutto va bene, allora quanto sono pesanti, che tra
Mamma
l'altro
mia.
appunto recentemente hanno, diciamo, fatto vedere le medaglie delle Paralimpiadi e dentro
Ah, è
hanno
vero.
messo il ferro della Torre Eiffel. Quindi è ancora più bello, è ancora più propositivo voler vincere una
Tra
medaglia.
l'altro. Sono stata l'ultima dell'anno a Parigi perché avevamo promesso ad Andrea, nostro bimbo, di andare in Francia. Era un viaggio che volevamo già fare tempo fa per portarla ad Island, eccetera. Sono successe una serie di cose che abbiamo rimandato e abbiamo deciso un po' improvvisamente di partire gli ultimi giorni dell'anno. E quindi ho vissuto una Parigi pre-olimpica. Insomma, l'anno è partito col piede giusto, diciamo. Lui era contentissimo, ora ci stiamo anche programmando per... Ecco, Parigi dà un'opportunità, no? Alle famiglie, agli amici, rispetto al Giappone, di partecipare. E ci saranno, insomma, secondo me ci sarà un bel seguito italiano. E lui guardava questa Torre Eiffel. Veramente, avere... Lui vicino per me è avere un doppio braccio su quella palla. Veramente mi dà quel click in più. Non sto scherzando, eh. Cioè, pensando a quello che lui ha sacrificato, il tempo che ho tolto, il tempo. Scusa, ho divagato un po' in un
No, no, no,
argomento
vai, vai, a me è questo che
perché
interessa
hai detto
scoprire.
Torre Eiffel, ma è passata questa immagine di lui sotto la torre. Grande, no? Comunque adesso ho 8 anni e mezzo, quindi torna col mio percorso sportivo e sapere che potrà avere l'occasione di partecipare a una Paralimpiade e vedere la propria mamma, insomma, l'abbiamo fatta di strada, grazie anche a lui che mi ha permesso, con un certo tipo magari di organizzazione di comportamento per il bambino che è, di giocare libera. Ecco, questa è la sensazione più bella che forse un giocatore. Lui mi ha permesso di giocare libera, con passione, questo lo ringrazierò per sempre. Dopo questa lacrimuccia mi è venuta in mente una cosa che ti volevo raccontare, se
Vai,
non
vai, vai.
hai altre.
No, 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 vai, vai. A me interessa veramente tutto questo. Se hai qualcosa che pensi sia giusto dire, dimmi, vai. Io sono tutto orecchie.
Sta ricollegando i pezzi, mental coach europeo e momenti divertenti. Allora, arriva una persona nuova, cosa fai? Non lo accogli in squadra nella maniera giusta? Ma la maniera giusta è uno scherzo. Quindi in squadra nostra, chiaramente c'è passato il fisioterapista, c'è passato il medico, la dottoressa, insomma c'è passato un po' chiunque. Quindi ora all'europeo è stato il momento del nuovo mental coach. E insomma, psicologo Matteo, che ci siamo organizzate chiaramente con una squadra super strategia, insomma, niente di troppo, perché se no. Però, quindi il capitano l'ha portato, anzi, l'ha fatto anche un po' preoccupare, tipo, Matteo, guarda, bisogna parlare perché la squadra ha un momento un po' così, sai, la pressione, sai, ci sono alcune cose che dobbiamo. Due bimbe hanno litigato, l'abbiamo messa sotto un balcone, poi alcune erano nascoste per vedere se era posizionato il posto giusto, altre erano chiaramente sopra il balcone, quindi lo scherzo più stupido del mondo, ma che dà sempre una grande soddisfazione, lui proprio sotto il balcone, riempito
No.
d'acqua, mentre parlava con il capitano e abbiamo col video chiaramente tutto documentato. Quindi un bel tuffo in quel di Venezia, a Caorle.
Gli avete portato proprio l'acqua di Venezia.
Esatto. Questo è uno dei tanti. Siamo una squadra abbastanza.
Beh, ma in realtà questi scherzi aiutano anche un po' a
Sì.
rendere un po' più tranquilla la tensione che si vive poi magari
Sì.
per lo sport, perché ovviamente lo sport richiede concentrazione e attenzione, ma troppa concentrazione poi in realtà manda il cervello in fumo. Quindi scherzi di questo
Sì.
tipo, insomma, goliardici, come direbbero quelli bravi, aiutano anche a creare magari dinamiche di squadra che rafforzano anche il
Sì,
team.
ma infatti ci ho detto, vabbè, bravi, non me la prendo perché queste cose possono funzionare a favore vostro, quindi mi metto a vostra disposizione.
Ma secondo me adesso lui sta preparando le secchiate
Esatto,
d'acqua con il ghiaccio dentro. Sì,
esatto.
voi
Altro
giocate,
che
giocate.
crioterapia.
Dice, venite, poi non avete capito che sono
Esatto.
il fisioterapista.
Sì.
Senti, io volevo tornare in realtà a tuo figlio, perché io credo che sia sempre molto importante sottolineare l'importanza della famiglia come appoggio, non nel senso di appoggio come dire, benzina per la propria carriera sportiva, per dire, per Angela Procita, nuoto paralimpico, lei adesso a Parigi si porterà, anzi si porterà, andranno la madre e la zia a fare il tifo, e per lei è la cosa bellissima, perché queste due figure le danno una carica importantissima. Per quanto ho compreso, con te tuo figlio è insomma benzina per tutto quello che fai a livello sportivo. E da qui la domanda semiseria: tuo figlio verrà con un cartellone, ci scriverà sopra qualcosa, intonerà cori, ha già deciso una roba di questo tipo? E se sì, a largo, ci sono di solito particolari cori, cartelloni che hai avuto modo di vedere durante le tue partite?
Allora, lui, dettaglio, torniamo all'europeo. Essendo in Italia, finalmente tante anche persone del club, vari italiani, amici, familiari, hanno avuto finalmente un primissimo approccio nelle finali europee. Quindi lui è venuto a Caorle, sono venuti i miei genitori, suoceri, insomma. Fidanzati, non fidanzati, amici, no, abbiamo avuto un grandissimo tifo e lì cartelloni, magliette, squadra maschile anche, abbiamo dei super cori della squadra. Questo è bello, anche il rapporto che abbiamo con la squadra maschile è importante. Ci alleniamo, anche ora andiamo a un centro CONI e siamo tutte e due lì come squadra e ci sosteniamo tantissimo e ci facciamo da tifoseria chiaramente quando uno gioca, almeno c'era tanto tifo e tra l'altro noi non siamo nemmeno abituate, forse la semifinale abbiamo anche un po' subito, non lo so, evidentemente siamo donne un po' emozionali, un po' sentimentali. Sapere che c'erano tutti i familiari, noi si gioca sempre all'estero, lontanissime, questi cori, questi boati, porca miseria. Poi alla fine ci hanno dato carica, però vabbè,
Però sì, l'impatto è significativo.
l'impatto bello. E insomma, cosa volevo dire? Che lì, vabbè, gasatissimo, Cioè, ormai lui ci crede fino all'ultimo punto, non molla. Ormai c'ha questo spirito, chiaramente dato un po' dalla mamma, un po', perché anche lui adesso ha iniziato a fare sport. Parentesi, indovina? Cosa sempre
Pallavolo.
dice? No!
No.
No, no, no. Dai.
Basket. Basket.
No!
No, vabbè, calcio mi viene da dire.
Calcio!
Ah, vabbè, no, io non lo vedevo così scontato il calcio perché sembrava troppo
Invece,
scontato.
siamo nella fase calcio.
Ok.
Fase calcio, si legge la gazzetta, è super informato. Sicuramente lo sport ha un'influenza importante. Vabbè, comunque.
Mi andrà a Parigi tuo figlio con disegnato magari una frase di tifo nei tuoi confronti addosso
Sì,
e si
infatti
leverà la
volevo dire
maglia.
questo. Sicuramente si stanno organizzando e poi anche i miei genitori, cioè super nonni, perché ora parliamo sì di Andrea, ma io ho potuto veramente fare tutto questo anche se, i primi anni, sicuramente anche il babbo ha avuto grandissima forza nel sostenermi e nel stare vicino a Andrea, però i miei genitori, sai, mi hanno visto crescere, hanno affrontato il momento anche di difficoltà, in quel momento anche della diagnosi. E i miei, ma soprattutto il mio babbo, mi ha sempre accompagnato e portato, sai, nei peggio posti quando sei bambino, in quella palestrina in cima al monte fino la domenica alle 8, il sabato. Quindi veramente sempre presenti, mi hanno sempre sostenuto e l'hanno dimostrato anche ora, come nonni e come genitori. Senza di loro non avrei potuto fare tutto questo. La squadra che ognuno di noi ha attorno è l'altra squadra che ti permette di arrivare al risultato. Da soli è impossibile. Mia mamma non è mai stata a Parigi e è anni che non si sa perché, in modo o in un altro, c'è sempre cambi di programma. Sai, per lei è veramente un sogno. E se arriva veramente quel giorno, cavolo, realizza due sogni. Eh
E beh.
beh, eh sì. Quindi no, Parigi è veramente una grandissima occasione per tutti i nostri familiari, per un coronamento importante. Vabbè, e poi trombette, via, quello
Sì. No, ma
davvero.
io sogno sempre, quando faccio queste domande, io sogno sempre che qualcuno mi racconti il cartellone più incredibile barra scemo che si sia mai visto sulla faccia della terra e farmi veramente le mattinizzate perché.
Potresti creare un contest, una gara, facciamolo.
Guarda, questa è una bella
Parigi.
idea. Che poi lo portiamo a Parigi e immagino il
Esatto,
comitato organizzatore che si trova a sto cartellone. Dice, ma da dove è uscito fuori? Taglia la ticket, è
è
tutto
stato
nato.
pensato da e
Però
girerà in ogni disciplina sportiva. Dovrei venire a vedere una partita di volley.
Certo, ma io faccio anche questa domanda perché molto spesso, no, si pensa che magari gli sport paralimpici non vengono vissuti al di fuori delle Paralimpiadi. Io invece li ho visti, li ho vissuti, sono andato a vedere diversi sport e in realtà c'è una caciara enorme. Io, per esempio, ricordo, faccio una piccola digressione, una partita a Lignano Sabbiadoro di Wheelchair Hockey, che era, mi sembra, una proprio finale scudetto, e non riuscivi a sentire niente perché c'erano cori ovunque. A me quella roba mi ha impressionato perché mi ha detto: ah, ma allora vedi, nel senso, dove non arrivano i
Sì.
media, arrivano i tifosi. E quindi ci tengo a sottolineare questa
Poi
cosa.
dal vivo, anche per quanto riguarda il sitting volley, io consiglio veramente di vedere una partita dal vivo perché rende il triplo. È veramente ganzo vedere dal vivo rispetto alla televisione. Ora, per fortuna Parigi ci dà l'opportunità anche col fuso orario di essere trasmessa nei momenti giusti, però se si ha l'opportunità di conoscere lo sport paralimpico dal vivo, è una figata, sì. Veramente, ma anche per noi, che magari abbiamo visto discipline che chiaramente non è che hai sempre l'occasione di vedere o vedi degli atleti incredibili. Che poi, cioè, io sono presa tanto in giro perché avendo due gambe lunghe, tra l'altro, sono un po' lenta, un po' per la patologia. E io la butto, non si possono dire parolacce, ma in tasca, ma io un po', perché c'ho... invece sono lenta, ho
Se
il
dici
braccio veloce, ma...
utilizzi la sclerosi come scusa, ma in realtà sei pigra.
Sì, non mi muovo proprio. Diciamo, vabbè, io sono più di potenza, ho mani molto grandi, muro, attacco, cosa ti pare, ma diciamo che per prendere un pallone di via lì ci metto quel secondino in più che, insomma, bisognerebbe essere un pochino più veloce. Però lì, vabbè, ci si prende in giro. E aiuto, cosa ti volevo dire?
No,
Mi
avevo io
sono
una
piantata.
cosa da chiederti in realtà, perché
Vai.
ci stiamo avvicinando in chiusura di intervista
Sì.
e visto che tu sei una persona che racconta molto le proprie cose attraverso emozioni e sentimenti, io sono sicuro che con te avrò una gratificazione fighissima da dalla risposta che mi darai, perché noi abbiamo una rubrica fissa che si chiama Mai più senza Paralimpiadi, dove Paralimpiadi è una metafora. Non intendiamo paralimpiadi vere e proprie. Parliamo di qualsiasi cosa di cui nella tua vita quotidiana non puoi fare a meno. Per dire, come dico ogni puntata, il mio mai più senza paralimpiadi è il cibo. Ma non il cibo tipo l'insalata, queste cose salutari. No, io parlo di pizza, kebab, sushi, pasta al tonno che mi piace tantissimo, panino con la cioccolata, tutto quello che veramente mangi e ti viene una pancia gonfia, ma dici quanto sono contento di vivere. Quello, per esempio, è il
Bella
mio mai più senza Paralimpiadi.
sensazione.
E il tuo mai più senza Paralimpiadi?
Allora, io sono livornese. E questo già dovrebbe fare intendere che la mia voglia di vivere è attraverso il mare. Quindi il mare per noi, noi siamo un po' la vita in vacanza, anche spesso anche in squadra mi dicono: Giulia, ma sei sempre sul mare, sei sempre a fare il tramonto, l'aperitivo, il coso, perché noi livornesi abbiamo proprio bisogno. Ci abitiamo sul mare, ma poi allunghiamo la strada in macchina per passare a vedere un attimo, affacciarsi e com'è l'acqua? Ah sì, il sole, l'isola, la Gorgona. È proprio un richiamo del mare, delle barche, Poi io sono di tua, pizza, pezzi di pizza sul mare e siamo le persone più felici del mondo, panino. Seduto sullo scoglio, questo è per me top. Alca la sole, livornese non so, da marzo a novembre. So. E comunque, vabbè, questo è nei momenti più bui e nei momenti più belli, ti affacci, l'affaccio sul mare.
Sapevo che mi avresti dato soddisfazione, vedi?
Soddisfazione. Tra l'altro, a
Allora.
Livorno, se verrai, c'è la terrazza Mascagni, che è la terrazza più grande d'Italia, credo, un po' di più, che è una terrazza che si affaccia proprio sul mare. È una piazza fatta però a terrazza, non quadretti, a scacchi, bianco-neri, bellissima, che si affaccia chiaramente sul mare. La terrazza sul mare, tutti quelli che vorrebbero, no?
Bello.
Terrazza sul mare, passi a Livorno.
Io a Livorno non sono mai stato, ma sono stato a Pisa e qui si
Ah,
potrebbe.
ecco, come lo dici? Ecco, alla fine dell'intervista, come rovinare un'intervista stupenda? Mi dici che, vabbè.
Si potrebbero aprire altre parentesi sulle,
Esatto, tra
diciamo,
l'altro,
l'amore che
almeno.
scorre tra Livorno e Pisa.
E Pisa e la Livornese che gioca a Pisa con il club, no?
Io mi ricordo di aver letto questa cosa.
Mi prendono tanto in giro su questo,
Cioè,
però
diciamo una leggera diatriba tra le due città,
no,
ecco.
leggerissima.
Allora, alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Giulia Ringhieri.
Posso farvi un altro invito su Livorno?
Va
Allora,
benissimo.
venite a mangiare il 5-5 a Livorno, venite a vedere il mare, venite a farvi un aperitivo, il tramonto, e poi vi aspetto anche a Strabilianti, che è un grande evento di cui ne sentirete parlare, non dico altro. Va bene?
Va benissimo, grazie mille Giulia.
Grazie a te.